io ho parlato del procedimento ordinario, adesso vi devo parlare di due procedimenti speciali e della promulgazione. Procedimenti speciali, la nostra Costituzione ha ereditato dal fascismo un procedimento che è unico nel panorama costituzionale e molti paesi ce lo invidiano, e cioè un procedimento interamente decentrato, ossia è possibile che il Presidente della Camera, d'accordo con la solita conferenza, decida che il progetto di legge, invece di andare in commissione referente, vada in commissione referente, sarebbe il procedimento ordinario, vada in commissione deliberante. Notate che la commissione è la stessa, è sempre una commissione permanente. L'articolo 72 ci dice che può essere deciso che la legge venga approvata in commissione deliberante, cioè sia la commissione stessa a deliberare per conto della Camera, ossia non c'è il passaggio all'Aula. La commissione svolge le sue letture e alla fine vota la legge, e questo voto è assunto a nome per conto della Camera, vale come il voto della Camera. Non c'è il passaggio all'Aula. Tutte le tre letture si svolgono soltanto in commissione. Per questo ha preso alcune garanzie. Primo, dice, la commissione deve essere costituita con il criterio della proporzionalità, cioè deve rispettare tutti i partiti che sono presenti in Aula nella stessa proporzione. Ed è perché è prescritto per la commissione deliberante che questo canone viene esteso a tutte le commissioni. In teoria non potremmo avere delle commissioni referenti fisicamente diverse dalla commissione deliberante. La commissione deliberante dovrebbero essere per costituzione proporzionale, ma le commissioni referenti potrebbero essere paritetiche. Se il Parlamento volesse, potrebbe dire: le commissioni sono composte da tre membri per la maggioranza e tremende per l'opposizione. Questa è la commissione referente. Invece, se viene investita la commissione deliberante, quella deve essere costituita con criterio della proporzionalità. Vedete quanta libertà di organizzazione ci sia. Il nostro Parlamento da sempre dica. All'inizio vengono costituite, ma sono previste dal regolamento le commissioni. All'inizio, quando segna il progetto, lo può segnare in commissione deliberante. Adesso arrivo. Abbia pazienza. Capite? Il Parlamento avrebbe una ricca possibilità di organizzarsi come crede, con lo strumento del regolamento. Per tradizione, fin dall'inizio, si è deciso che le commissioni permanenti sono quelle, sono costituite con criteri della proporzionalità e possono svolgere indifferentemente funzioni referenti, deliberanti o come troveremo redigenti. Ma la Costituzione prescrive il criterio della proporzionalità solo se la Commissione lavora come Commissione deliberante, cioè sostituendosi all'Aula. E lo può fare non per tutte le materie. Dice l'articolo 72, la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Allora, per queste materie è necessario sempre il procedimento normale per commissione referente. Le leggi in materia costituzionale, nell'interpretazione data da Rapazzi, sono le leggi di revisione costituzionale, che non possono essere approvate in commissione, in un onorevole Taglio Spirale. In materia elettorale, per cui le leggi elettorali, le leggi con cui il Parlamento delega il governo, ne parliamo domani mattina, e poi due leggi speciali di cui parleremo la prossima settimana, che sono le leggi di bilancio e quella che autorizzano la ratifica dei trattati. Queste sono le uniche materie che sono coperte da quella che si chiama riserva di assemblea. È l'espressione tecnica che designa queste materie che non possono essere trovate con un procedimento decentrato. Non vorrei fondare questo procedimento decentrato. L'assegna il Parlamento, ma è una decisione che può essere revocata. E cioè, alcuni soggetti possono chiedere che il procedimento torni alla procedura normale. Una volta assegnato in commissione deliberante, se lo chiede il governo, se lo chiede un quinto della commissione o un decimo della Camera, il Presidente è tenuto a sospendere il lavoro della commissione deliberante e investire di funzione soltanto le salenti. Un quinto della commissione e un decimo della Camera significa una minoranza politica che vuole impedire che il progetto di legge si compie tutto in commissione e vuole provocare la discussione in aula. Oppure lo può fare il governo. E vediamo perché. Perché questi soggetti? Per capirlo bisogna un attimo riflettere su che sono le commissioni, come lavorano le commissioni. Se ci sono 14 commissioni alla Camera, vuol dire che ognuna ha un numero di deputati uguale a 630 diviso 14, che vuol dire 315 diviso 7, una quarantina di persone, più di quarantina di persone. Sono corpi piccoli che si uniscono non nell'aula plenaria, ma in aulette delle commissioni. Corpi piccoli che si uniscono in aule piccole, senza il pubblico, ma semmai con circuito di comunicazione esterna televisivo, per cui se un giornalista vuole seguire il lavoro, deve proprio andare nella saletta dove sono le telecamere e seguire tramite video il lavoro della commissione. Per cui viene parecchio meno la caratteristica fondamentale della pubblicità degli atti, della discussione in commissione. Per di più, come vi dicevo ieri, la Commissione riunisce rappresentanti nominati dai gruppi parlamentari. Mettiamo il caso che in un momento di demenza senile io decida di candidarmi e trovo anche 20.000 elementi che mi leggono e vado a fare il deputato. Per quale Commissione opterei? Se mi frega qualcosa della Commissione Agricoltura? No, neanche l'industria, neanche i lavori pubblici. Potrei optare tra la giustizia e la ricerca. Sarebbe ovvio, ma se io fossi un medico mi infilerei subito nella commissione sanità. E se fossi un artigiano mi infilerei subito nella commissione industria. Perché lì sono le cose che conosco meglio e mi interessano di più. Questo, vedete, finisce con creare una certa solidarietà professionale tra persone che stanno in gruppi diversi. Quando gli avvocati si trovano nella commissione giustizia, non è che si dividono poi tanto tra centrodestra e centrosinistra, tanto casomai tra avvocati magistrati o altri. È probabile che ci siano queste divisioni, no? Allora vedete come gli interessi professionali, gli interessi settoriali finiscono con temperare le divisioni politiche. Non si parla più il linguaggio della politica, si parla il linguaggio del diritto, degli interessi professionali, della sanità, del mondo dell'impresa, del mondo dell'agricoltura. E questo rende molto più facile le mediazioni, ma anche quelli che si chiamano, con un linguaggio che mi fa vomitare, gli inciucci. Io ricordo che ero giovane, ancora innocente, e uno dei primi lavori che facevo, stavo scrivendo il lavoro della legge sull'artigianato e io non si capiva una certa norma della legge dell'artigianato, sono dei lavori parlamentari, e in commissione scopro che un deputato si alza e dice: la mia organizzazione ritiene che la sua organizzazione, non vuole parlamentare la mia organizzazione, aspetta, il mio gruppo, no, no, è l'organizzazione sindacale di Giulia Pisano. E la legge dell'artigianato era stata bloccata per degli anni perché le organizzazioni professionali non si erano messe d'accordo. Capite? Fuori del Parlamento. E la commissione registrava questi interessi che stavano fuori del Parlamento, che poi venivano filtrati nella Camera da un deputato, spacciatamente a nome dell'organizzazione. Quello parlava come associazione artigiani d'Italia, che non esiste, non come rappresentante del partito. Allora, questo decentramento dei lavori in commissione è un modo potente per velocizzare il lavoro della Camera, perché la commissione può esaurire i lavori rapidamente e fare la legge senza tutto allungarsi dell'aula. E allora, sulle piccole leggi, il procedimento per commissione è garanzia di velocità, ma è anche garanzia di inversione e di commissione con interessi di bottega. Qui si fanno affari di bottega. Qui escono le regine che finanziano le bande musicali, le regine che finanziano le opere pie, le regine che sono sempre di spesa, ovviamente, perché subito vanno dell'erario un accordo per cui io ti finanzio la tua banda, tu finanzi la mia palestra e facciamo l'inciuccio e esce la legge in 5 minuti. Per cui questi procedimenti decentrati sono visti con notevole sospetto, producono un sacco di leggi, il che di per sé non è che sia un bene, non è di legge abbiamo anche troppo, e leggi abbastanza sottratte da quello che è l'interesse generale. Perché se io in commissione industria riesco a far passare un finanziamento per le discariche industriali, lo faccio perché lì sono tutti quanti soggetti interessati al mondo dell'industria, non sono ambientalista. Se invece vado in aula, lì mi trovo anche l'ambientalista che magari che è seduto nella commissione ambiente e sta facendo la legge contraria. E quando viene a sapere che noi in commissione stiamo facendo una legge che commuove l'incenerimento della spazzatura nell'industria, dice: ma siete matti? Questo è il danno dell'ambiente. E immediatamente in aula si realizza lo scontro tra interessi. Il Parlamento sarebbe questo. La commissione invece si realizza l'interesse. Può essere che quello che la legge che sta facendo la commissione ambiente sia diametralmente opposta alla legge che sta facendo la commissione industria. Non si parla, anzi c'è un contrasto. Questo in sostanza crea in Parlamento la stessa situazione che si crea nel governo con i ministeri. Ogni ministero ha in cura interessi di settore, perché è deputato a curare quel settore, parla con gli interlocutori sociali di quel settore. La dinamica è questa, anche al di là dei giudizi troppo facili moraleggianti. È chiaro che il Ministero dell'Industria ha in mente un tipo di interessi che è diverso dal Ministero dell'Ambiente, anche se devo dire la verità che dipende anche molto dal Ministro, dello staff, eccetera, se non lasciamo stare, sono delle storie poco edificanti. Allora il Consiglio dei Ministri diventa la sede in cui questi settori, questi interessi settoriali devono confrontarsi, in cui Mattella si trova di fronte di Pietro, in cui il ministro dell'economia si trova di fronte il ministro del lavoro, e si scannano sul problema di EFR e sul problema pensioni, perché rispondono a esigenze diverse, a interessi sociali diversi, a politiche diverse e conflittuali. Per cui il Consiglio dei Ministri a livello del governo svolge una funzione di mediazione che è esattamente la funzione che svolge l'Aula rispetto alle commissioni. Notate che poi di serie commissioni si organizzano scalari tematiche simili. Quando il ministro del lavoro va in Parlamento, va in commissione del lavoro, e quando il ministro dell'ambiente va in Parlamento, va in commissione dell'ambiente e parlano lo stesso linguaggio, tendono a creare strutture comunicative e cura di interessi particolari che stanno nella Camera e stanno nel governo e tendono a settorializzare quello che dovrebbe essere un diritto politico generale, cioè una migliorazione degli interessi di tutti. Questo è il grosso rischio di queste procedure. Per questo c'è un diritto delle minoranze di riportarlo in aula, perché la parte che soccombe in commissione può dire no, no, questa colcata non la fate con il mio voto, io voglio che vada in aula, perché non si discute in aula le vostre politiche. E per questo c'è un diritto anche delle minoranze parlamentari a riportare in aula le questioni. È un diritto del governo, anche perché il governo in commissione deliberante non c'ha la forza che c'è in aula. Per esempio non può porre la questione di fiducia, la questione di fiducia può porre solo in aula. Il governo viene a sapere che in commissione sta facendo una legge che non gli piace, ne provoca il ritorno al procedimento ordinario, l'aspetta in aula e in aula l'attacca e può porre anche la fiducia per dire che questa legge non deve passare. Come meccanismo si organizza. C'è una terza procedimento per commissione redigente di cui non ho tanta voglia di parlarvi, troverete tutto scritto sul libro e non ho voglia di parlarvi per un semplice fatto, di una cosa che non funziona. È un meccanismo che dovrebbe sostituire non tutto il procedimento dell'aula, ma solo le due letture iniziali. Per cui in sostanza la commissione dovrebbe esaurire la votazione degli emendamenti e portare in aula un documento già definito a cui l'aula può dire sì o no. C'è solo dichiarazione dei voti dei gruppi parlamentari e votazione sul testo finale. Funziona poco e male per una serie di questioni procedurali che potrebbe essere scritto sul manuale. E poi perché il fatto non viene molto usato. Viene usato di più il Senato che la Camera, perché la Camera, questo dovrebbe essere una decisione per la sua dell'Aula, nel senso che alla Camera serve essenzialmente per questo. Quando un procedimento di legge alla Camera arriva qui, in Aula, e in Aula si capisce che la Camera non ha idee chiare, non rimando in commissione redigente, dicendo guarda, non abbiamo voglia di litigare, fate voi la vostra istruttoria, poi ce la riportate. Per cui la complicazione del procedimento non è un modo per accelerare il procedimento. La commissione referente ha già riferito, l'Aula ha già preso in considerazione, magari già arrivata la votazione dei primi articoli, sospende i suoi lavori e lo rimanda in commissione redigente per dire pensateci voi a trovare una mediazione sugli emendamenti. E qui è una complicazione del meccanismo legislativo che ha poca funzionalità. E invece voglio spendere alcuni minuti, esattamente 10 minuti, sul problema della promulgazione. Ne spendo 10 minuti perché poi alcune cose le rivediamo parlando dei poteri del capo dello Stato. Le Camere hanno deliberato, la prima Camera ha fissato con voto finale il testo, la seconda Camera deve votare lo stesso testo. Se la seconda Camera porta emendamenti, il testo torna alla prima Camera che deve pronunciarsi soltanto su quegli emendamenti. Se a sua volta porta altri emendamenti, il testo torna alla seconda Camera che deve pronunciarsi su quegli emendamenti e questa maledetta può durare all'infinito. Ma alla fine o finisce la legislatura e finita via la legge, tutto lavoro inutile, o se no le due Camere decidono, approvano lo stesso medesimo atto. Questo atto va trasmesso al Presidente della Repubblica, il quale deve promulgarlo, fa un decreto del Presidente con cui promulga la legge. A seguito della promulgazione la legge viene pubblicata sul Gazzetta Ufficiale. Per cui la promulgazione è condizione di validità della legge, di esistenza della legge. Un una legge non promulgata è una legge inesistente. Il procedimento finisce con questo atto, che è un atto in primo luogo di tipo notarile, nel senso che il Presidente della Repubblica deve controllare che le due Camere abbiano deliberato lo stesso testo. A lui che arrivano le due delibere, e i suoi uffici devono controllare che il testo sia medesimo. Ma non è soltanto un atto di tipo notarile. Il Presidente della Repubblica in questa fase svolge un controllo sulla legge, sul merito della legge, e ha il potere di rinviare la legge alle Camere. Ossia, il Presidente della Repubblica, invece di emanare un decreto di promulgazione, emana un messaggio, cioè un messaggio di rinvio, alle Camere. Ossia le Camere devono essere, sono messe nella condizione di dover riapprovare la legge. Il messaggio è un messaggio motivato. In questo messaggio il Presidente spiega i motivi del rinvio. E le Camere devono riapprovare la legge tenendo conto dei motivi del rinvio. Quali possono essere i motivi di rinvio del Presidente? Sono essenzialmente motivi di legittimità, cioè mastodontiche lesioni della Costituzione vengono denunciate dal Presidente, talvolta anche di stile, lo definirei stile, il termine tecnico è merito costituzionale. Ossia obiezione che il Presidente fa non perché l'atto in per sé sia in contrasto con la Costituzione, ma perché è visibilmente non il caso di farlo. Per esempio, immaginate se in questo momento in cui i magistrati stanno subendo un taglio di 17.000 euro sugli incarichi direttivi, il professore universitario gli pare che non ci tagliano stipendio, non frega niente. Le dirigenti dello Stato, i ministri sono un taglio del 30%, voi immaginate se il Parlamento facesse una legge che dice che il Presidente della Camera diviene raddoppiato lo stipendio. La cosa non sarebbe di per sé illegittima, ma il Capo dello Stato la rinvierebbe dicendo scusate, vi pare il caso, vi pare il momento per fare una cosa del genere. Per cui voi capite, non è un sindacato di un giudice, il Capo dello Stato non è un giudice, è una figura politica che pure dice su per parte, che è messa in una condizione non di annullare le leggi che chiede la Corte Costituzionale con un giudice, ma soltanto di rinviarla, cioè della forma più tenue di controllo che esiste. È la forma più tenue del controllo, nel senso che un controllo con richiesta di riesame. Io non ti blocco definitivamente il tuo atto, ti chiedo soltanto di riesaminarlo. Tanto è vero che se le Camere lo riapprovano, il Capo dello Stato è tenuto a promulgarlo. Non può rinviare una seconda volta. Per cui è un potere che può esercitare solo una volta per ogni legge. E lo esercita con qualche frequenza. Per esempio, la riforma Gasparri, la prima riforma Gasparri della televisione, è stata rinviata dal Capo dello Stato in cui ha denunciato numerosissimi vizi di legittimità, soprattutto i vizi di legittimità costituzionale. E la Camera ha riesaminato la legge, ha deciso da via per adeguarsi, ha dichiarato che si era adeguata, ma ha ripresentato il Capo dello Stato, e il Capo dello Stato, magari con le mollette sul naso, ha dovuto promulgarlo, perché non poteva rinviarlo una seconda volta. Per cui la forma di controllo è tenuissimo, come chiesto di esame, molto diverso da quello che è invece il tipico controllo che esercita un Capo dello Stato in un regime di tipo presidenziale. Ecco, il Presidente della Repubblica americano, come il Re d'Italia una volta, ha il potere di porre il veto sulla legge. È una cosa diversa. Il veto sulla legge è un divieto di promulgazione. In America può essere superato solo con un voto molto, una maggioranza molto consistente del Parlamento. In Italia Tabauda il Parlamento era paralizzato dal veto del Re. Perché lì il re, poi il presidente, è parte del procedimento legislativo. In Italia non è parte del procedimento legislativo. Il Presidente della Repubblica forse svolge solo una funzione di moral suasion, come si suol dire, cioè di controllo non giuridico, non senza possibilità di blocco, non è mai un veto, è solo una gentile richiesta di riesame. Tutto questo.